ovviamente sono ben contenta di non essermi trovata in una situazione difficile, però psicologicamente ci sono delle cose che mi hanno ucciso, penso peggio dei manganelli, anche il venerdì stesso, mentre noi eravamo a Piazza Dante a ballare, a fare rappresentazioni di Living Theater, ci hanno caricato alle spalle, spingendoci verso Via Dolle Maide. E io non riuscivo a capire cosa succedeva. Cioè, noi stavamo andando via, questi ci caricavano alle spalle, ci tiravano i lacrimogeni. Perché? Perché? E lì veramente mi rendo conto della mia sprovvedutezza. Sicuramente qualcuno che già ci si era trovato lo sapeva benissimo perché. Perché ci stanno spingendo verso gli scontri, perché ci vogliono spingere a farci caricare e a creare ancora più casino lì. Ma per me, in un certo qual modo, buttare tutta insieme la credenza di 21 anni che le forze dell'ordine servono a preservare il tuo ordine, un pochino c'era ancora. No, ovviamente, cioè, ripeto, lo sapevo benissimo, benissimo e benissimo, però c'è sempre un po' quella convinzione dentro di te che adesso è totalmente estirpata, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma cioè, sono una persona che vive nel mondo, gli occhi ce l'ho aperti, le cose le vedi e quindi trai le tue conseguenze. Ma lì ero ancora. Ma perché ci caricano alle spalle? Cioè, siamo una massa di poveri matti, ma che non ci vedono? Cioè, abbiamo i fiori in testa, stiamo a ballà e tu mi carichi. Ma che sto facendo? Ma perché mi carichi? Che ho fatto? Non sono entrata nella zona rossa, perché mi spingi indietro? E lì c'è stata la paura, perché poi mi ricordo che poi sai quei paesaggi che rimangono nei sogni, no? Questa salita, queste nuvole di fumo, io che correvo, mi guardavo intorno e mi ricordo quella è la prima volta che ho pensato. Se mi arrivano addosso, dove mi nascondo? E mi ha fatto più paura pensare all'idea che mi dovevo nascondere che pensare all'idea che qualcuno mi venisse addosso. L'idea di girarmi e cercare un posto dove nascondermi mi ha spaventato da morire. Mi sono sentita come, che ne so, un Viet Cong, un ebreo in corso, non lo so. Poi io c'ho sempre avuto questa cosa poi mi prendono in giro. Ogni tanto faccio questi sogni storici. Cioè, essendo lo studio della storia per me una passione, spesso sogno di essere in un'altra era storica, allora mi sogno di essere, che ne so, un'ebrea perseguitata, un'indiana. E mi ricordo quella volta che mi sono detta, la prima volta che non sto sognando, ma mi ritrovo proprio nella mia situazione storico-politica dove sono una perseguitata e sono in pericolo. E poi il venerdì mi sono ritrovata chiusa lì a Piazza Le Kennedy con tutti quanti e lì è partito Beckett per me, cioè lì è partito il teatro dell'assurdo, perché eravamo chiusi lì, da un lato c'era un palazzo in fiamme, che non si sapeva chi aveva incendiato, fumo nero che saliva, dall'altra il mare, in testa elicotteri. E se guardavi vedevi benissimo, cioè a vista d'uomo il poliziotto con fucile puntato dall'elicottero. Tu fai un attimo, io ieri, cioè 24 ore fa, stavo a Roma, a casa mia, ero una persona normale. Se andavo in giro per strada il vigile mi indicava la strada, invece oggi mi punta il fucile in testa. E sto qui chiusa. E mentre sto qui chiusa arriva uno urlando, piangendo, hanno ucciso un ragazzo. Tu ti guardi intorno e la prima cosa che senti fortissima è che manca una persona. Cioè vedi 300 miliardi di persone intorno a te, ma senti che ne manca una. Poi tra l'altro in quei primi momenti si sapeva due, tre uomini, donne, spagnoli, italiani, non si capiva. La prima cosa che ho fatto mi sono seduta. Perché non riuscivo nemmeno a capire, cioè in quel momento salta, la prima cosa la situazione temporale, salta proprio perché non ti rendi più conto, 10 minuti durano 10 anni e poi salta pure la situazione spaziale, cioè io mi ricordo uno che non mi reggevo in piedi, non tenevo l'equilibrio perché mi guardavo in alto, non riuscivo più a capire il sopra e il sotto, la destra e la sinistra e vabbè. E poi c'erano lì, in quel momento c'era un agnoletto casarino e casarini che hanno cominciato a parlare, io dicevo questi che stanno lì. Cioè, con tutto che erano più sconvolti di me, Caterina cominciava a dire ci hanno attaccato a 3 km dalla zona rossa. E lì per lì io che facevo, ma questo ma che dice, è pazzo? Già non avevo una gran stima di Caterina da prima perché non mi piaceva come persona proprio, insomma, sai, quelle persone cattelle non ti convinco. Però se mo a 3 km dalla zona rossa l'hanno assaltati, ma che è scemo, no? Lo sta dicendo perché loro avranno attaccato e poi ci hanno rincorso fino al mare. Mi giro, eh sì, l'avevano veramente rincorsi fino al mare. Dico, perché? Siamo a chilometri dalla zona rossa, cioè io c'ero arrivata fino alla zona rossa, perché hanno rincorsi fino al mare? E poi mi giravo e vedevo questi posti, caschetti in testa. Io lì, prima ci ridevo, cioè, tanto mi sembrano ridicoli, veramente. Cavalieri, cavalieri, no, Don Chisciotto, cioè, ma ti vuoi mettere un tappetino per lo yoga intorno al corpo? Che ci devi fare? Ma che vuoi fare? Che vuoi fare? E io prima lo vedevo come qualcosa di offensivo. Guarda, questo si mette il casco perché vuole andare addosso a un poliziotto. E poi dopo ti rendi conto non solo di quanto la cosa non fosse offensiva, di quanto fosse un minimo di protezione, e poi ti rendi conto veramente di quanto che ti vuoi proteggere. Cioè, quando la gente parla e voi siete andati là per prendere, per offendere, perché lui aveva l'estintore in mano per tirare i sassi. Ma tu pensi che io sono masochista? Cioè, tu pensi che io sono un kamikaze? Cioè, tu pensi che se io mi aspetto che qualcuno mi spara addosso, io vado col tappetino dello yoga? Vabbè, che sarò comunista, pensa quello che ti pare, ma non posso essere pazzo fino a sto punto. Ci possono essere 300 milioni, 300.000 persone così tanto pazze e kamikaze, cioè a sto punto me ne vado in Palestina, non vado a farmi sparare a Genova con tappetino per lo yoga e il casco del motorino in testa. E queste sono cose che lì ho realizzato, in quel momento. E in quel momento, chiusa lì, in quel campo, tutti dicono: non uscite che picchiano, non tornate al campo da soli, facciamo le navette perché stanno picchiando per strada. Picchiando per strada, cioè veramente al metà tra il riso e il pianto. Ma che, cioè, che succede? Che vuol dire picchiano per strada? Cioè, poi mi guardavo, io sono sempre molto autoironica, no, nei miei confronti, sono un po' cicciottella, un po' così tonta. Facevo, ma se a me uno mi vede, un poliziotto mi vede per strada con sta maglietta fricchettona con tutti i fiori, i pantaloni rosa, la sciarpetta in testa, così, grassa, non c'è un filo di muscolo, ma perché mi dovrebbe picchiare? Cioè, ma come faccio a essere un pericolo per qualcuno? Cioè, ti sembro una che va a spaccare una vetrina, che spacca la testa a qualcuno, ma come, cioè, come c'hai il coraggio di venire a picchiare a me? Cioè, veramente io non. Cioè, non ce la farei, cioè, mi riderei in faccia se mi trovassi me stessa davanti, farei, ma guarda sta poveraccia, cioè, con sti fiori in testa, cioè. Allora facevo, ma dai ragazzi, lì poi faceva, ma ti pare, ma torniamocene al campo perché poi eravamo stanchissime, non ci rendiamo ancora conto della situazione. Ragazzi, torniamocene al campo, non ce la faccio più. Poi eravamo scottate perché c'era un sole. No, ragazze, non uscite da qua, picchiano, vi tornavi, arrivava gente dagli scontri, piena di sangue, la testa sfasciata. Ma com'è possibile? Gente come me, ragazzi, persone adulte, dottori. Ma che cavolo è successo? Io continuavo a pensare, ma non riuscivo. Cioè, è come se tutte le spiegazioni che mi davano non mi sembravano abbastanza. Facevano, no, qua stanno dicendo tutte fregnacce, ci sarà un'altra spiegazione. Cercavo di ritrovarla con la mia razionalità e non la trovavo. Poi, a un certo punto, arriva, è morto un ragazzo, gli hanno sparato. Mi ricordo tutti seduti. Silenzio, tutti che aspettavano che qualcuno parlasse e nessuno parlava. A un certo punto una mia amica comincia a piangere e io lì mi rendo conto che c'è, quello è proprio il momento di svolta della mia vita, cioè che nulla sarà più come prima in tutti i sensi, dentro di me, fuori di me. Mi ricordo che quella mattina, mentre andavo al corteo, avevo incontrato non mi ricordo che organizzazione era, che dava dei girasoli. Allora io me ne ero legato uno, cioè avevo una sciarpa al collo e una in vita, e me l'ero legato qua, cioè ce l'avevo qua, insomma qua davanti, il girasole era qui, e poi quel girasole si era appassito perché tutto il giorno a camminare con me. Allora mi ricordo che avevo bisogno di prendere una boccata d'aria, ma dove mi giravo non mi potevo muovere, là c'era il palazzo a fiamme, in testa c'era questo coso. Allora sono andata sugli scogli a guardare il mare, però sto mare era incazzato nero, pure lui. E quindi mi arrivavano addosso le onde e stavo là su questi scogli, con le mie amiche che piangevano. Io mi sentivo in quel momento l'unica che cercava un attimino di mantenere la situazione in mano, e quindi mi sono detta no, non devo perdere il controllo. Stavo là a guardare il mare e a un certo punto ho pensato, qua hanno ammazzato una persona e preso questo girasole, l'ho tirato in acqua e niente, sono rimasta lì, ho cominciato a parlare, lì ho cominciato a parlare con le persone che avevo intorno perché avevo un bisogno estremo di tirare fuori tutto quello che mi bastava in quel momento in testa, e lì poi non mi sono più azzittita, cioè è partito da quel momento e non ho più smesso. Siamo rimaste là, non mi ricordo fino a che ora, e non partivano le navette, poi sono cominciate ad arrivare le telefonate dei genitori che ovviamente a casa avevano sentito. Io ho cominciato a preoccuparmi per tutte le altre persone che conoscevo che erano a Genova, che in quel momento non erano lì con me, altri ragazzi che stavano con i disobbedienti, gente che avevo conosciuto in treno. Infatti, quando sono tornata a Roma ho fatto una cosa macabrissima, che è stato il giro delle telefonate che poi hanno fatto tutti, per sapere se eravamo ancora tutti vivi, veramente, al ritorno dal Vietnam. E non ho chiamato tutti tranne un ragazzo, che era un mio ex ragazzo che avevo beccato sul treno, che comunque la situazione tra noi non era ancora molto tranquilla, quindi quando sono tornata non l'ho chiamato e dopo mesi, vedendo un filmato, l'ho ritrovato su una barella con la faccia insanguinata. E quella è un'altra cosa che mi ha colpito da morire, perché comunque ti rendi conto di quanto queste cose siano vicine a te. Comunque fanno del male a una persona a cui tu vuoi bene, è peggio che se avessero colpito te. E quello è stato il venerdì, quando sono tornata al campo c'era sempre quell'atmosfera del manca qualcuno.
Maria, Mariani è un ascoltatore interessato a questa narrazione.
E il sabato, il corteo del sabato ci ha visto incredibilmente diverse, cioè almeno io ero proprio un'altra persona. C'è stato proprio questo cambiamento e penso che la maggior parte della gente che era là era proprio tanto diversa, anche perché c'era molta altra gente nuova che era venuta appositamente il sabato, e questa è una cosa a me mi ha colpito incredibilmente. Questa è una cosa che poi io ci ho riso sopra tornando a Roma con i miei compagni, e poi invece che no global ci dovrebbero chiamando normal, cioè certa gente non è normale, tu stai che sparano sulla gente e vieni a Genova sabato. Quindi il sabato è stato, ecco, pure il sabato c'è stato questo famoso angelo custode, perché noi stavamo proprio 10 metri avanti ogni volta che succedeva qualcosa, ogni volta che spaccavano un corteo noi stavamo 5 minuti avanti. E a Marassi ci siamo passate 5 minuti prima che picchiassero la gente. Ci sta questa mia amica che è sempre stanca, si vuole sempre sedere. Noi che facciamo, Antonella, se ti siedi, te lasciamo qua. Fortunatamente l'abbiamo convinta, perché altrimenti ce l'avevamo prese pure noi. Siamo passate davanti alla caserma prima degli scontri. E poi, essendo in questo campo così lontano, lo Sciorba, che era fuori Genova, è come Fiumicino da Roma, ce la siamo fatta a piedi. Ci abbiamo perso tutta la giornata da Marassi allo Sciorba. Siamo tornate al campo ustionate, distrutte, e ci siamo buttate a dormire proprio per terra sull'erba. E il sabato sera è stata la sera che tutti se ne sono andati, perché tutti stavano con altre realtà, con i treni, con le macchine, con le carovane, noi stavamo da sole. Quando ci siamo svegliate, perché abbiamo dormito 2 ore, che proprio erano 2 giorni che non dormivamo, non ce la facevamo più, ci siamo rese conto che tutti se ne andavano, ci ha preso un colpo, logicamente, perché poi ci arrivavano le voci della Diaz, le voci che assaltavano al Carlini, le voci di Bolzaneto, quindi non ci potevamo muovere se non con la macchina dal campo. Stavamo in questo campo che sembrava la selva Lagandona, cioè eravamo contornati da sta selva. Noi stavamo là, non ci potevamo muovere, lontano dalla società civile, lontano da, fortunatamente dalla polizia, però si arrivavano, cioè noi aspettavamo l'arrivo da un momento all'altro. Quindi Beckett di nuovo, chiusi là dentro. E lì a un certo punto si è fatta, pure là è stato un momento importantissimo per me, una riunione. Cioè la gente che stava lì si è riunita dopo che abbiamo sentito della Diaz, così facendo, ok, qua dopo un momento all'altro arriva la polizia e ci massacra perché siamo chiusi qua dentro, che facciamo? Quindi lì veramente mi sono detta, porca miseria, guarda, ecco, lo sapevo, cioè lo sapevo che sarebbe successo qualcosa di grosso. Lì ti rendi conto che vuol dire ritrovarti in uno stato di polizia. Cioè che da un momento all'altro tu non stai facendo nulla se non esercitando i tuoi diritti umani, costituzionali, tutti i diritti che c'hai, e per questo motivo, perché stai esercitando i tuoi diritti, rischi la pelle. Ti rendi, in quel momento diventi incredibilmente lucido, cioè non sei mai stato così lucido in vita tua, mai. Non dormi da 3 giorni, non mangi da 3 giorni, rischi la vita da 3 giorni e sei lucidissimo. Stai lì, cominciamo a fare questa riunione e a un certo punto qualcuno comincia a sclerare, a dare di matto, c'è cioè gente che comincia a parlare e comincia a piangere, gente che comincia a urlare, io non voglio fare il martire, io me ne vado, gente proprio, le reazioni del cervello umano, cioè lì veramente ci voleva lo psicologo a registrarle, perché veramente era un ospedale psichiatrico per forza di cose, proprio, non so, tipo gli esperimenti dell'individuo messo nel, non so, penso a certi testi filosofici che ho studiato, l'individuo messo in situazioni estreme come reagisce, no? Ecco, quello. E allora abbiamo fatto questa riunione tradotta in 7 lingue perché c'era gente di tutte le nazionalità. A un certo punto, dopo ore, allora, gente che se ne voleva andare, no? Noi abbiamo cominciato ad andare a dire voi ve ne andate perché c'avete delle macchine, noi rimaniamo qua. Quindi gente che lì ho sentito proprio la fratellanza, gente faceva no, io non me ne vado, cioè finché rimane una sola persona qua dentro io non ti ci lascio da solo. Gente non mi aveva mai visto, quindi gente che rischiava la pelle per rimanere lì con me. E quindi lì gente che si abbracciava, che non si conosceva, cioè lì proprio senti la, la comunanza che nasce, veramente senti di avere sta famosa parola che io ho sempre rifiutato, che ho sempre sentito ereditata di qualcos'altro, il compagno. Ecco, lì io ho sentito di avere dei compagni e di essere compagna di qualcuno, proprio nel senso più, più forte che questo termine può avere. A un certo punto ci guardiamo, facciamo vabbè, arriva la polizia da un momento all'altro, che dobbiamo fare? Qua stiamo, qua rimaniamo. Ci tireranno fuori, ci trascineranno fuori, ci distruggeranno, basta, rimaniamo qua. Però che facciamo? Non riusciamo a stare fermi. Allora abbiamo organizzato, stavamo in un campo sportivo. A un certo punto cominciamo a correre. Quindi proprio una scena da film, vedi la gente che comincia a fare le staffette, tutti a correre. Io e Susanna, che insieme facciamo 160 kg, che non abbiamo mai fatto attività fisica in vita nostra, cominciamo a correre come delle matte. E quella è stata proprio, per me, la corsa liberatoria. Cioè, ecco, qua comincio a correre e non mi fermo più, non ritorno più indietro. Poi mi sono fermata perché non ce la facevo più. E lì, a un certo punto, facciamo una partita di calcio, là proprio la nostra tradizione italiana, Italia contro il resto del mondo, tutti a giocare a calcio, e io mi ricordo lì mi sono proprio commossa, perché poi allora tutti a giocare a calcio, e però mi raccomando non urliamo, perché se facciamo rumore magari chiamano la polizia, allora dico fallo, no, fallo, toccato, quindi queste cose bellissime, tutti arbitri, tutti a giocare, e lì mi ricordo, mi sono detta, qua qualsiasi cosa succede, per me non mi possono più fare del male, cioè non possono più farmi niente, cioè mi possono venire a spaccare la testa, ma no, non mi possono fare niente. E lì però c'è stato il momento della liberazione, cioè mi giravo, vedevo un ragazzo e cominciavo tipo, lo sai che io faccio il babysitter e questo, e io abito a Milano, cioè tu vedevi la gente che aveva proprio bisogno di esternare quello che c'aveva dentro e di dire chi era, di dire che stava a fare là. Quindi allora poi le mie amiche mi hanno cominciato a prendere in giro, perché dicono, tu attacchi sempre sti pipponi alla gente, la gente poveraccia sta là, tu parli. Ah, mi ricordo, ho cominciato a parlare con un ragazzo, no perché io faccio così, sento questa musica, Poi a un certo punto questo se n'è andato, allora è arrivato un altro ragazzo, così gli ho fatto, io lo sai che io faccio il babysitter, questo, lo sai invece che mia madre fa la vetraia? Così è iniziato questo discorso. Abbiamo cominciato a parlare, poi abbiamo cominciato a parlare di musica. No, perché tu ascolti questo? Ma dai, ma io pure, Allora la radio, Poi abbiamo cominciato a parlare con questo ragazzo e c'avevamo la bocca secca per quanto parlavamo, ma non c'avevamo il coraggio di stare zitti, perché come ci stavamo zitti, sentiamo il silenzio e ci prendeva il panico. Piano piano qualcuno non ce la faceva più, si era addormentato, saranno fatte le 4 di mattina, eravamo rimasti 5-6 persone svegli. E questo ragazzo abbiamo cominciato a fare la ronda intorno a questo campo, a parlare di tutto quello che ci veniva in mente pur di non stare zitti. A un certo punto gli ho detto, senti, io non ce la faccio a dormire, io ho paura che arriva qualcuno. Quindi a un certo punto tutto il campo dormiva, io e questo ragazzo ci siamo messi sugli spalti a fare le piccole vedette lombarde, cioè a controllare che non arrivasse la polizia, come se arrivasse la polizia, se noi potevamo fare qualcosa. Però in quel momento era l'unica cosa che ci faceva stare tranquilli. E questa sensazione all'alba, no, di sentire quasi il campo, un po' sentirti quasi la mamma di questo campo, di controllarlo e stare là con lui a parlare di tutto quello che ci veniva in mente, di quello che avevamo passato quei giorni, dei sogni che avevamo in comune, no, perché io voglio aprire una radio, io pure, no, perché io voglio. E lì proprio mi ricordo a tirare fuori tutto, e a un certo punto c'era il sole che non veniva su. Ecco, io prima ero, ma perché non sorge? Come se stesse là per scoppiare, non sorgeva. È sempre questa dimensione temporale, cioè a me sembrano passati 6 mesi, e nello stesso momento mi sembrava 5 minuti prima che avevo cominciato a parlare con lui. E stavo là con lui, facevo, Lorenzo, questo sole non sorge oggi, ma com'è? Cioè, si vede che dobbiamo rimanere qua per sempre, cioè era una situazione senza tempo. A un certo punto, è sorto. E noi siamo rimasti lì e piano piano la gente si è cominciata a svegliare, e lì penso che sia stato il momento in cui mi sono sentita più tranquilla in vita mia, per assurdità. Mi sono detto, ok, stanno tutti bene, non è successo niente. Perché poi la sera prima c'è stato questo momento in cui in rete ci guardavamo intorno e facevamo, vabbè, scappiamo dal campo. Eravamo sì, qua è tutto buio, andiamo nella selva veramente, poi ci beccano là da soli coi fari, cioè ci immaginavamo queste scene. E io in quel momento mi sono resa conto, c'era una ragazza lì dell'età mia che aveva una bambina di 2 anni, una ragazza australiana. Io lì in quel momento mi sono detta, io non c'avevo paura di niente, l'unica cosa importante per me è che non toccassero quella bambina, cioè Se arriva qua la polizia, io la prima cosa che faccio, prendo questa bambina, scavo una buca, la metto in una buca, mi ci siedo sopra, così al limite mi picchiano a me, ma questa bambina non la toccano. E lì mi sono resa conto di, appunto, della lucidità che ti viene in certi momenti.